Allora, stasera abbiamo 3/4, vediamo se ce la facciamo. 3 sicuri. Il primo è: perché è importante mangiare il pasto del Melave Malka? Visto che settimana scorsa qualcuno ha parlato al volo, se non sbaglio, Rottas, che non è ancora entrato. Il pasto del Melave Malka è quello che si fa il sabato sera. Adesso leggiamo dentro. I saggi del Talmud dicono che una persona dovrebbe sempre apparecchiare il suo tavolo sabato sera dopo l'uscita di Shabbat, con tutti i preparativi per un pasto importante. Perciò noi mangiamo venerdì sera un pasto, sabato un pasto e sabato sera un altro pasto che fa parte della mitzvah di Shabbat, ok? Sabato sera, con tutti i preparativi per un pasto importante, anche se vuole mangiare una piccola quantità di cibo, perché questo? Per accompagnare l'uscita dello Shabbat con onore. Pardon. Perciò apparecchiamo, facciamo bello il tavolo, anche se non hai voglia di mangiare, ma vuoi mangiare un pochettino, il fatto che noi apparecchiamo il tavolo in modo festoso, noi lo facciamo perché? Per accompagnare l'uscita dello Shabbat con onore. Così come fa quando lo Shabbat arriva, perciò il venerdì, noi cosa facciamo? Prepariamo il tavolo e apparecchiamo e facciamo la cena importante. Pertanto, così dobbiamo farlo anche il sabato sera quando esce. Pertanto, questo pasto viene chiamato Melaveh Malka, ovvero scortare, accompagnare la regina. Shabbat è la regina, noi la stiamo accompagnando, allungando in un certo senso un po' l'atmosfera di Shabbat, ok? Il Rebbe di Lubavitch nota che se si legge il testo del Talmud con attenzione, sembra che apparecchiare la tavola sabato sera sia ancora più importante del mangiare in sé. Abbiamo spiegato che apparecchiamo il tavolo anche se vogliamo mangiare poco, però apparecchiamo in un modo bello. Il Rebbe spiega, leggendo il Talmud, che in realtà sembrerebbe quasi che l'apparecchiare sia ancora più importante del mangiare. Infatti, questa affermazione è parallela all'idea che si dovrebbe apparecchiare la tavola di Shabbat venerdì pomeriggio, in onore di Shabbat che entra la sera. Perciò fa un parallelo. Così come venerdì, una delle mitzvot di preparare la casa, preparare se stessi per Shabbat, cosa facciamo? Venerdì pomeriggio ci si lava, ci si cambia i vestiti, si pulisce la casa, si mette in ordine, il tavolo viene apparecchiato per il venerdì sera, così appena torniamo dal tempio cominciamo subito la cena. Perciò c'è tutta una preparazione sia nostra che della casa. Allora, qua dice, questo è paragonato al fatto che noi venerdì cominciamo a preparare apparecchiando il tavolo, così anche il sabato sera apparecchiare fa parte della mitzvah. E questo è il parallelismo. Eppure c'è un significato particolare nel mangiare il pasto della Melaveh Malka. Perciò c'è l'idea di apparecchiare e preparare, ma c'è anche l'importanza di mangiare effettivamente questo pasto. Allora il Rebbe va avanti e spiega che il motivo più profondo di quest'uso ha a che fare con la manna che gli ebrei mangiarono nel deserto per 40 anni. Ok? Ogni mattina cadeva abbastanza manna per ogni persona nella quantità di un omer a testa. Nella quantità. Perciò ogni famiglia, per ogni membro della famiglia veniva una certa misura di cibo, di manna. Ed era sufficiente a saziare ogni persona per quel giorno e quella notte. Perciò la manna cadeva una volta al giorno per tutto il giorno, pranzo e cena. Ogni venerdì, come sappiamo, cadeva una doppia razione di manna che bastava per venerdì, per tutto il venerdì e per tutto il sabato. Vi ricordate perché cadeva venerdì doppio? Qualcuno vuole dirlo? Perché di sabato non si può trasportare, non si può portare, perché la manna non cadeva in tenda, cadeva fuori. Allora una persona deve andare soltanto a raccoglierla fuori dalla tenda e raccoglierla. E Shabbat non si può trasportare, non si può neanche portare un oggetto appena al di fuori dal dominio, dalla casa a fuori, non puoi neanche appoggiarlo fuori. Cioè, trasportare è un conto e far entrare e far uscire un altro conto. Sono due melacot diverse. Perciò qua dovevi sia trasportare la manna da fuori, la trasportavi finché arrivavi alla tenda e poi la facevi entrare. Perciò avevi due cose proibite. Perciò di Shabbat, essendo che non si può portare o trasportare, cadeva il venerdì in anticipo per i 2 giorni. Come noi oggi facciamo, che cuciniamo il venerdì sia per venerdì che per sabato, idem era la situazione con la manna. La porzione in più del venerdì era una manifestazione tangibile di onore, appunto, allo Shabbat. Siccome ogni porzione era calcolata per quel giorno e quella notte, vi ricordate che Mosè ha detto agli ebrei, mi raccomando, non fate avanzare la manna da un giorno all'altro, perché chi faceva avanzare cosa voleva, cosa dimostrava? Che non
Andava male, sì.
no, che andava, che non aveva fede in Dio. Se tu facevi avanzare, la tenevi da parte, ne mangiavi poco, teniamo per domani, questo tipo di comportamento causava che la manna marcisse, perché Dio ti ha detto non devi farla avanzare, devi fidare che io così come oggi te l'ho data, te la darò anche domani. Però chi non aveva fede in Dio e la teneva da parte, marciva. Perciò l'idea era che la porzione in più del venerdì era l'unico giorno che appunto cadeva due volte, cadeva una volta doppia razione per il Shabbat, ed era ovvio il perché, che abbiamo appena spiegato. Siccome ogni porzione era calcolata per quel giorno e quella notte, ne consegue che la porzione in più per lo Shabbat includeva necessariamente anche il pasto del sabato sera. Se per ogni giorno c'era doppia razione, ogni giorno, anche non venerdì, il lunedì arrivava la manna per il lunedì a pranzo e lunedì a cena, perciò venerdì c'era venerdì pranzo, venerdì sera che era Shabbat, e in più sabato a pranzo e sabato sera che era già dopo Shabbat. Perciò anche per dopo Shabbat c'era già il cibo. Oh, in ricordo di questo, si mangia questa cena del sabato sera Melave Malkà dopo la conclusione dello Shabbat. Perché? Perché loro avevano un cibo. Allora, per ricordare questa cosa, che la manna era anche il sabato sera, allora noi sabato sera mangiamo anche. Questa è un'altra delle spiegazioni. Perciò, per Alessandra che è appena entrata, buonasera. Perciò, noi mangiamo il pasto del sabato sera per il pasto di sabato sera per accompagnare Shabbat, e non dire Shabbat è finito, ciao, ci vediamo settimana prossima, ma lo accompagniamo, come quando hai un ospite caro in casa, no? Non è che dici vai quello alla porta, ci vediamo la prossima volta, ciao, vai, lo accompagni alla porta, no? E lo accompagni alla porta, lo saluti. Anzi, cosa faceva Abramo? Abramo, quando accompagnava le persone dopo che le aveva in casa, non soltanto le portava alla porta, ma faceva diversi metri fuori dalla tenda, li accompagnava anche fuori. Questo faceva parte della mitzvah. Perciò, stesso concetto anche con Shabbat, lo accompagniamo, vuol dire che continuiamo a mangiare ancora un pasto un po' festoso. Questa è anche la spiegazione dell'affermazione della Rizal, grande cabalista del passato, secondo il quale si dovrebbe stare attenti a non fare mestieri di sabato sera non necessari. Sabato sera ciò che non è strettamente necessario, Shabbat è finito, ufficialmente si può fare quello che si vuole, non è più, però mestieri che non sono esattamente proprio necessari per l'uscita di Shabbat non si fanno, limitandosi a ciò che è necessario per il pasto del sabato sera. Il motivo è che ogni Shabbat si riceve un'anima in più, come settimana scorsa parlavamo, no? Che non lascia il corpo completamente fino a dopo questo pasto. Completamente esce dal corpo dopo aver consumato il pasto del sabato sera. Adesso, certo che dagli ebrei si mangia sempre, eh? Ogni scusa è buona per mangiare, c'è poco da fare. Vabbè. Il Rebbe aggiunge che siccome questa cena del Melaveh Malkah commemora anche la manna in più che cadeva in onore dello Shabbat, la santità dello Shabbat rimane parzialmente, appunto, fino a dopo questo pasto. Con ciò si spiega perché si possa apparecchiare la tavola e mangiare un pasto per accompagnare la regina Shabbat anche quando non è più Shabbat. E dopo che la regina presumibilmente è andata via, perciò Shabbat è già uscito. Tu questa cena lo fai dopo che Shabbat è già uscito. Perciò tu potresti dire, la regina è già andata via, Shabbat è già andata via, ma dici no, finché non mangi questa cena è ancora presente Shabbat. Attenzione, non è che c'hai ancora tutti i divieti di Shabbat, di non fare, no, ma è come se lei fosse spiritualmente, l'atmosfera è ancora di Shabbat. Tuttavia, in base a quanto detto sopra, c'è ancora un aspetto da spiegare. Ed è il seguente, finora tutto chiaro, no? Semplice.
Ma
Il
una
prossimo
domanda, Rab.
è Davide, tu devi abbassare di 2000 decibel il tuo cellulare.
No, è il computer.
O computer, ecco, ok.
Allora, la manna di Shabbat era più buona di quella degli altri giorni? Domanda.
Mai sentito, non lo so.
Però dovrebbe, in teoria.
Vabbè, ma noi sappiamo benissimo che Midrash dice che la manna aveva il gusto di quella cosa che tu pensavi. Se tu pensavi alla gefilte fish, non lo so quanto era buona, ma se pensavi alla Chaim della signora Gina, sicuramente era buona.
È quella che piace a mia moglie, però.
Gina, è qui
Sì, è
ancora?
vero, vero,
La sua
vero.
Chaim è buona? Ok,
È verissimo, è buonissimo.
va
È
bene.
buono.
Ci deve una Chaim a tutto il gruppo, ok.
Se Dio vuole, se Dio vuole, molto
Esatto, adesso.
volentieri. Brineder,
Un
Brineder.
attimo, avete un bar mitzvah fra poco? Lei viene?
Se Dio vuole, sì,
Viene?
senz'altro, se Dio vuole.
Ci vediamo lì allora, Besata.
Beatrat Hashem, Beatrat Hashem, tutto sempre.
Ok.
Grazie.
Allora, David, mi ha fatto vedere. Eccolo qua. Oh, l'ultimo aggiunta che dice a proposito di Rami Lave Malkà, che si chiama il pasto di Re David. Ovvero, questo pasto viene chiamato in aramaico anche Seudata de David Malka Meshicha. Cosa vuol dire? Ossia il pasto di David, re Davide, il re Messia. Perché da lui arriva Messia, no? Cosa c'entra re Davide con questo pasto? Perché si chiama il pasto di re Davide? Il Talmud dice che il re Davide chiese a Dio quando sarebbe morto, no? E Dio gli rivelò che sarebbe spirato morto di Shabbat. Da allora il re Davide faceva un pasto per i membri della sua casa alla conclusione di ogni Shabbat, ringraziando Dio di essere ancora vivo. Cioè Dio gli ha detto che tu quando morirai sarà il giorno di Shabbat, non quando, non gliel'ha detto in quale anno. Ma di Shabbat sarà il giorno. Allora lui ogni volta che finiva Shabbat, per lui era una V in più da segnare, anche stavolta ce l'ho fatta. Perciò lui ringraziava, faceva questo pasto per tutta la famiglia, ringraziando che oggi non è morto e di essere ancora vivo. E David rappresenta, re Davide rappresenta anche il Mashiach, che è il suo discendente. Perciò è importante, è una cosa molto basilare per anche l'idea di Mashiach, e ogni volta che noi facciamo questo banchetto, questa cena, di sabato sera ha un richiamo anche appunto al Messia, al Mashiach. Adesso c'è un altro punto ancora, l'osso di Luz. Il Midrash dice che c'è una parte minuscola del corpo che si chiama osso, un osso che si chiama Luz, Luz, Luz. Quest'osso riceve il suo nutrimento solamente da ciò che si mangia sabato sera. È un osso che abbiamo dietro, che quando una persona dopo 50 anni muore, col tempo tutto il suo corpo si decompone all'infuori di quest'osso che non si decompone mai, rimane lì. Anche dopo migliaia di anni non si decompone. Da dove trae forza, nutrimento quest'osso qui? Da quello che noi mangiamo sabato sera. Parentesi, il Talmud dice anche che sabato sera è bene bere qualcosa di caldo, tipo un tè, una zuppa, qualcosa di bollente, di caldo. Perché porta guarigione, porta. Cosa si dice? Il Talmud dice porta rifuà, porta guarigione. Perciò, torniamo all'osso però. Quest'osso abbiamo detto che prende nutrimento da quello che mangiamo sabato sera, Mosei Shabbat. A causa di ciò, fate attenzione, a causa di ciò, questo Luz non ottenne nessun nutrimento né nessun piacere quando Adamo ed Eva hanno mangiato il frutto proibito. No? Il frutto proibito è entrato nel loro corpo, l'hanno mangiato, ma quest'osso qui non è stato intaccato dal frutto proibito. Perché? Perché l'hanno mangiato di venerdì. Se l'avessero mangiato di sabato sera, allora sì che anche quest'osso sarebbe stato intaccato, come dire, non lo so, avrebbe avuto qualcosa di non buono, di un frutto proibito. Ma essendo che non è stato mangiato di sabato sera, quest'osso non è stato, pertanto, dopo il peccato, quando la morte scese nel mondo, perché fino a quel momento non c'era morte nel mondo, Dio aveva contemplato una vita eterna. Ma quando Adamo ed Eva hanno mangiato il frutto proibito, allora Dio ha detto: avete disobbedito, avete portato la morte nel mondo, che non era contemplata. Ok? Perciò, pertanto, dopo il peccato del frutto proibito, quando appunto la morte scese nel mondo, quella parte del corpo non ne fu coinvolta, quest'osso dietro. Ed è da quest'osso che Dio ricostruirà il corpo intero quando arriverà il momento della risurrezione dei morti con Mashiach. Allora, noi sappiamo che una delle cose che i maestri dicono che Moshiach porterà, che succederà quando arriverà il Messia, una delle tante cose è che i morti risusciteranno. Allora, da dove risuscitano? Da quest'osso, perciò da quest'osso si ricompone tutto il corpo. Per questo che è molto, molto, molto importante non cremare un corpo, perché? Perché è da quest'osso che Hashem ricompone il corpo. Ok? E questa è una delle motivazioni importanti. Se conoscete qualche ebreo, per un ebreo non è vietato, se conoscete qualche ebreo che ha in mente di fare una cosa del genere, per favore avvertitelo, fate una grande mitzvah. Perché cosa succede? Una volta che questa persona scrive nel suo testamento, lascia detto quello che è, non, penso che neanche per la legge poi nessun parente può andare contro la volontà scritta. Perciò, anche se i parenti vengono a sapere una cosa del genere dopo la sua morte, non possono fare niente. Penso che sia così. Allora, se conoscete qualcuno che può avere idee strane simili, fate una grande mitzvah, se lo avvertite, di questa cosa qua, che quando il Mashiach arriva, e i corpi risuscitano grazie a quest'osso, perciò cremare non va assolutamente bene. Quindi, questo pasto del sabato sera è collegato di nuovo alla venuta del Mashiach e alla resurrezione, perciò ha a che fare con Re Davide che è l'avo del Messia. Ma visto che appunto quest'osso prende vitalità e nutrimento da quello che mangiamo il sabato sera, perciò questo pasto, un'altra cosa che impariamo, è collegato con la venuta del Mashiach e alla resurrezione, perché è l'unico pasto che nutre appunto quest'osso, che dopo che quando arriva il Mashiach porta la resurrezione. Ok, è chiaro finora? Ok? Perché sabato sera è così speciale? Il Rebbe di Lubavitch aggiunge che il nesso tra questo osso lus e la cena del sabato sera Mirave Malkà indica lo scopo principale di questo esilio e la motivazione importante della redenzione finale. Perciò c'è un nesso tra l'osso di cui stiamo parlando e la cena del sabato sera, che indica lo scopo principale di questo esilio. Ovvero, in un certo senso, Shabbat è simile al mondo futuro. C'è scritto Me'ein Olam Haba, che Shabbat è come il mondo futuro. Perché? Il mondo futuro è quando arriverà Mashiach. Perciò ogni Shabbat noi viviamo un'atmosfera, un anticipo di quello che sarà quando verrà Mashiach, perché esso è un giorno santo dedicato a Dio, no? Noi non facciamo, non lavoriamo, non viaggiamo, dedichiamo questa giornata a Dio, alla preghiera, alla famiglia, a leggere, a studiare, a fare Shabbat. Perciò un giorno di riposo in cui ci si trattiene dal fare qualsiasi lavoro. E quando arriverà Mashiach sarà così. Sarà quando arriverà Mashiach, tutto il giorno sarà come Shabbat. Non vuol dire che non potremo andare mai in macchina o mai cucinare, ma la santità è che arriva Mashiach e tutte giornate sante, tutte giornate piene di santità. Perciò il Shabbat è un preludio di quando arriverà Mashiach. Perciò ogni settimana sentiamo, viviamo un po' di Mashiach. Perciò questa cena del dopo Shabbat è particolare perché unisce Shabbat al resto della settimana. È un trait d'union. Perciò non è più Shabbat, ma è ancora un po' santo. Perciò connette, è un passaggio, diciamo, dal Shabbat all'inizio della settimana con i giorni feriali. Perché dice, da una parte lo Shabbat finisce ed è permesso lavorare, dall'altro canto la regina Shabbat non è ancora andata via completamente, come prima abbiamo detto, è ancora nell'aria. Pertanto questa cena prolunga la santità dello Shabbat portandola nel mondano, trasformando e permeando di essa, di Shabbat, la settimana lavorativa. Perciò è, come dicevo, è un passaggio tra il santo e il ritornare nella settimana lavorativa. E questo è il motivo, è un po' come la domenica, un passaggio tra il Shabbat e il giorno lavorativo. Abbiamo una domenica in mezzo che ci fa un po' da cuscinetto. E questo è il motivo per cui il lus, questo osso, si nutre solo di cibo che viene mangiato nel pasto di sabato sera. La sua unicità non consiste solo nel fatto di essere indistruttibile, questo osso è indistruttibile, ma anche che alla fine da esso il corpo nel suo stato raffinato verrà ricomposto e risuscitato. Questo è il simbolo del culmine del nostro lavoro nell'esilio, che è appunto di raffinare il mondano e permearlo di santità. Perciò tutto questo, perché di nuovo, perché c'è un collegamento diretto tra Mashiach e quest'osso e mangiare questa cena? Perché appunto, ripeto la frase, questo è il simbolo del culmine del nostro lavoro nell'esilio. Adesso, questo momento che siamo ancora in esilio, cos'è il culmine del lavoro? È quello di raffinare il mondo mondano, tutto quello che è mondano, e permearlo di santità. Non è questo forse il nostro lavoro? Che cos'è? Di elevare il mondo, di elevare il nostro corpo fisico, di farlo diventare superiore. Fino al punto che il peccato dell'albero, del frutto dell'albero proibito, verrà rettificato. Noi abbiamo ancora un debito con Dio. Dobbiamo ancora finire di rettificare quello che Adamo e Eva hanno fatto. Loro sono stati cacciati, ma gli effetti collaterali sono ancora rimasti. La diaspora, la morte, il dolore del parto, il sudore sulla fronte per mangiare il pane, per lavorare. Questi effetti sono ancora rimasti. Perciò non abbiamo ancora rettificato questo danno che loro hanno fatto al mondo. Questo danno verrà verificato quando arriverà Mashiach, questo sì. Perciò, fino al punto che il peccato del frutto proibito verrà rettificato e gli effetti saranno cancellati con l'eliminazione della morte dal mondo. Per quando arriva Mashiach ci sarà vita eterna. Questa sarà l'unione finale tra il sacro e il mondano. Perciò proprio come questa cena, che è un tre d'union tra Shabbat e l'inizio della settimana. Inoltre, essere scrupolosi con questa cena che si chiama Melaveh Malkah fa da ponte tra la santità dello Shabbat e le giornate lavorative, avvicinando così la redenzione finale e la risurrezione dei morti. Che sia presto nei nostri giorni. Amen. Ok, a voi.
Volevo chiedere, le donne hanno l'obbligo di questo pasto Melaveh Malkah?
Ma in realtà qui non si parla di obbligo, è una buona cosa fare, tutto quanto, una bella mitzvah. Direi di sì. Cioè, ripeto, non è un obbligo che devi per forza fare, è una buona cosa fare.
Okay.
Qualcun
Grazie.
altro? Qualcosa?
Bellissimo, Sir, grazie Ravi. Io adesso, se Dio vuole, Blin Eder e apparecchierò. Oltre
Oh!
che mangerò, che ho appena finito.
La brut.
Grazie.
Ok. Allora andiamo avanti con il secondo, benissimo. Facciamo quale? Questo o quest'altro? Perdonare chi ha fatto un torto. Dai, perdonare chi ha fatto un torto. Quella che settimana scorsa non siamo riusciti a fare. Ah, Samuele chiede scusa ma non poteva partecipare stasera e ci ascolterà domani. No, la metteremo in onda martedì e questa la dedichiamo a Samuele. Samu, questa è per te. Perdonare chi ci ha fatto un torto. Domanda. So che chiedere perdono a Dio e alle persone per qualsiasi trasgressione o torto è una mitzvah importante. Chiedere scusa è una mitzvah. Ok? Ma cosa mi dici riguardo al concedere il nostro perdono a chi ha commesso un torto nei nostri confronti? Io ho il diritto e il dovere di andare a chiedere scusa se ho fatto qualcosa di male. Ok. Ma se qualcuno mi ha fatto del male, chi riceve queste scuse qua? Come funziona? Mi ha fatto un torto. Come devo comportarmi? Devo perdonarlo? So che perdonare gli altri può essere un modo per preservare la propria salute mentale ed emotiva. Perché? Poiché evita di serbare e alimentare sentimenti di astio. Perciò, La cosa che si dice a una persona, oltre a essere una mitzvah di perdonare, è anche qualcosa di sano per la tua mente, perché tu se non perdoni continui ad avere rancore e astio e odio, e alla fine lui non se ne importa niente, ma chi soffre sei tu perché continui a soffrire di questo astio che ti porti indietro, ok? Perciò questa è la prima cosa che si dice a una persona. Ciò è paragonabile, per esempio, alla remissione di un debito. Una persona può aver rubato un oggetto insostituibile e non desidera nemmeno essere perdonato. Ma questo insegnamento spinge a perdonarlo comunque per migliorare il proprio stato mentale. Perciò ti si dice, lui ti ha rubato, ti ha danneggiato, ti ha offeso, quello che sia. Lui è in torto, poi se la vedrà lui, con la legge, con Dio, eccetera, eccetera. Tu, da parte tua, ti conviene perdonarlo, perché stai bene con te stesso, mentalmente stai bene. Questo è quello che è il mondo dice, quello che la natura dice, la scienza dice. Allora, qui la domanda è, mi piacerebbe conoscere però anche l'opinione dell'ebraismo e della Hassidut in particolare riguardo a questo insegnamento. Perciò io, chi pone la domanda, dice io so benissimo che perdonare è una cosa che fa bene alla persona, ma questa è una cosa che è generica. La Torah cosa dice a proposito di questo? Risposta. Secondo la legge ebraica, se qualcuno ci fa un torto e chiede un sincero perdono, abbiamo il dovere di perdonarlo, purché ci abbia risarcito il danno. Mi hai fatto un danno monetario? Mi ripaghi e poi io sono obbligato a perdonarti. Cioè, non è che se lui non ti paga non puoi perdonarlo, attenzione. Tu puoi perdonarlo, sei libero di perdonarlo, anche se lui non ti paga, sei libero. Se si vuole andare oltre alla lettera della norma, infatti, dovremmo perdonare gli altri anche se non chiedono né desiderano il nostro perdono. Cioè, la mia mitzvah è di perdonare. Se lui è un scellerato che non mi chiede neanche scusa, non vuole avere un perdono. Non è che io devo macchiarmi di un peccato di non perdonare perché lui è un scellerato. Infatti, ogni sera, prima di coricarsi, molti ebrei ashkenaziti e sefarditi recitano una preghiera, quando diciamo lo Shema Israel prima di dormire, eh? Chi legge tutto lo Shema Israel completo con quello che si chiama Kriyat Shema Shalamita, si recita una preghiera dove dichiara di perdonare chiunque si abbia offeso, ci abbia offeso. Perciò la sera, nel momento prima di coricarci, che leggiamo lo Shema Israel, è un momento anche dove noi facciamo un bilancio giornaliero. Cosa ho fatto oggi? Quante cose buone ho fatto? Quanti sbagli ho fatto? Quante buone cose potevo fare che non ho fatto, quante parole che potevo evitare che non ho evitato. Facciamo un mini bilancio giornaliero in modo tale da, prima di dormire, di prometterci che domani staremo più attenti a queste cose qua. Perciò ogni giorno è bello fare un bilancio giornaliero. In questo bilancio, in questa preghiera che facciamo, diciamo, recitiamo una preghiera dove diciamo che io perdono chiunque, cioè io non posso andare a dormire senza aver perdonato qualcuno che mi ha fatto un torto, che sia un torto monetario o qualsiasi altra cosa. Perciò è una mitzvah di perdonare, lo facciamo ogni giorno. Nonostante sia vero che è nel nostro interesse perdonare gli altri, anche senza che il perdono sia stato richiesto, perciò anche se lui non vuole essere perdonato, io da parte mia devo perdonarlo, Credo che dovremmo cercare di farlo per motivi più nobili, cioè non soltanto per una sanità mentale o okay. Che. Cos'è il vero, vero motivo che dobbiamo perdonare il prossimo? Innanzitutto è importante tenere presente che tutto quello che accade, facciamo attenzione a questi passaggi, tutto quello che accade succede per la volontà di Dio. Questo vale sia per gli eventi positivi che per quelli negativi e di conseguenza anche per eventuali danni che possiamo subire. Se qualcuno ti ha causato un danno, attenzione, è Dio che ha voluto. In quest'ottica è chiaro che una persona che ci arreca un danno è semplicemente un agente di Dio e possiamo quindi essere irritati con lui solo perché è stato prescelto in quanto tale. Riflettere su questo concetto dovrebbe aiutarci a contenere i nostri sentimenti negativi. Qualcuno ti fa un danno a te, alla macchina, ai tuoi soldi, alla tua casa, qualcuno ti offende in pubblico, qualsiasi cosa sia. Tu di natura tendi a volerlo a reagire contro di lui. Mi hai offeso in pubblico, mi hai rubato i soldi, bla bla bla. È vero, lui da parte sua, attenzione, lui da parte sua ha fatto un peccato. Ti ha offeso, ti ha rubato quello che vuoi. Perciò lui se la vedrà con Dio. Perché devo entrare io nel. Però attenzione, il messaggio qua è quello che lui ha fatto arriva da Dio. Lui in questo momento è la bocca di Dio. Se ti ha offeso, è la bocca di Dio. Perciò tu devi dire un attimo, lui è quello che è. E non mi importa di lui, però ha detto delle cose. Io devo andare in introspezione e capire perché queste cose mi sono state dette. Perché lui è la bocca di Dio in questo momento. Allora, perché Dio mi sta dicendo queste cose? Vedete il modo di vedere una cosa negativa? Non gliela faccio pagare. Appena posso, lo vergogno io in pubblico? No, non è questo il modo. Ripeto, lui se la vedrà con la giustizia divina, sono affari suoi. Ma quello che tu devi imparare è, mi ha detto questa cosa, mi ha detto che sono un falso, mi ha detto che sono un bugiardo. Vado in introspezione, perché Dio mi sta dicendo? Vuol dire che lui mi sta facendo un favore, mi sta dicendo delle cose che mi feriscono, mi offendono. Però c'è una verità, perché lui sta parlando in nome di Dio. Vado a vedere in me e di cercare di trovare dove sta in realtà questa cosa, quanto è vera questa cosa che lui mi sta dicendo. Perciò lui mi sta facendo in realtà un favore, perché molte volte tu non te ne accorgi di quello che sei, di come ti comporti, sì che qualcuno te lo viene a rinfacciare. Allora ringraziamolo. Anche se, questo è un fatto, è un fattore. Fattore soldi, per esempio. Una persona mi ha rubato, una persona mi ha creato, mi ha ammaccato la macchina e mi crea un danno monetario. O qualsiasi sia. Dice, anche quello viene da Dio. Non dimentichiamoci, ogni volta che noi perdiamo dei soldi, o li perdiamo fisicamente, o qualcuno ce li ruba, o un affare è andato male, qualsiasi forma di soldi mancati, in qualsiasi modo, è Dio che ha voluto quella perdita di soldi. Perché? La prima risposta può essere: non hai dato nell'arco della vita X i soldi che dovevi dare al 10%, per esempio, che non hai dato nell'arco della vita, non è bene che ti rimangano nel tuo possesso, perché sono qualcosa che non ti appartiene. Allora, attenzione, dare la decima è una grande mitzvah, è un obbligo, perché è della Torah. Perché, e se tu non lo fai, stai trattenendo dei soldi che non ti appartengono. Perché sono soldi che Dio ti ha dato in più, perché vuole che tu li dia ai poveri, alle scuole, ai centri, eccetera, eccetera. Perciò se tu non lo fai, non stiamo parlando di cattiva fede o no, non lo fai, non lo sapevi, qualsiasi sia il motivo che non li hai dati, ok? Tu stai trattenendo dei soldi che non ti appartengono, appartengono alla tzedakah. Perciò quando ti succede che hai una perdita monetaria in qualsiasi forma, tu devi dire, ah wow, Dio mi sta facendo un favore che mi toglie dei soldi che in realtà non mi appartengono, perciò mi sta alleviando di un qualcosa che non è mio. Che bello vivere in questo modo qua, di pensare che ogni cosa che succede in realtà è Dio e di vedere la parte positiva e non la parte negativa. Quanto si vive meglio, quanto si vive a lungo a sentire questi messaggi della Torah. Uno ti offende? Ma che vada a quel paese, che se ne frega di lui, devo capire io cosa fare della mia persona, di come migliorare me stesso. Una persona mi ruba i soldi? Vuol dire che non ho fatto abbastanza carità, vuol dire che ho un debito verso di Dio. Allora Dio si è ripreso i miei soldi, grazie a Dio. Mi hai pulito di soldi che non sono miei. E così per il rubare, qualcuno ti ruba o qualsiasi forma di cosa negativa. Che poi, ripeto, lui ha fatto un danno, lui ha rubato, non sono affari miei. Se la vedrà con la giustizia lui. Riflettere su questo concetto dovrebbe aiutarci a contenere i nostri sentimenti negativi. Infine, come una madre perdona il proprio figlio incondizionatamente, per il semplice amore che prova per lui in quanto figlio, allo stesso modo noi dovremmo cercare di perdonare le malefatte altrui, in quanto siamo tutti parte della grande famiglia che è il popolo ebraico. Mi auguro che questi concetti ti schiariscano le idee e siano di aiuto. Ovviamente, come l'altra volta la signora Gina aveva chiesto, ovviamente non stiamo parlando di Hamas. Ovviamente, quelli c'è la mitzvah di sterminarli dal primo all'ultimo. Perché? Perché sono terroristi e portano morte al mondo. Oggi agli ebrei, domani ai cristiani, dopodomani al papa e così via. Perciò apriamo gli occhi. Chi mi sente su YouTube i prossimi giorni, aprite tutti quanti gli occhi. Gli ebrei stanno facendo il lavoro, gli israeliani, l'esercito israeliano, i nostri soldati giovani stanno facendo il lavoro sporco per il mondo intero. Non soltanto per noi ebrei in Israele e in diaspora. Perciò ogni soldato di Israele sta proteggendo anche i vari gentili nel mondo, i vari leoni da tastiera che sono bravissimi a scrivere contro Israele, contro la politica, contro gli ebrei. Sappiate che oggi siamo noi, i prossimi nella lista siete voi, perché siamo tutti, ai loro occhi, siamo tutti come che ci chiamano? Degli
Fedeli.
infedeli, grazie. Tutti. Perciò ognuno sappia quello che sta succedendo nel mondo. Però torniamo nelle nostre cose divine. E questo lo trovo meraviglioso, di sapere perdonare una persona perché in realtà non è lui. In realtà è Dio che lo sta mandando per farti queste cose, per alleviare, per pulire la tua anima. Chi riesce a vivere con questo sentimento, con questa filosofia, è l'uomo più felice della terra, l'uomo più ricco della terra, l'uomo più completo della terra.
Posso, Rav?
Prego.
Shalom a tutti. Io sono il portavoce di Samuele, eh? Per
Ok.
questo che faccio questa domanda qua. Allora, Rav, sarebbe bello anche imparare quando sbagliamo, perché sappiamo che 1000 anni dell'uomo sono un giorno di Dio, quindi se le cose accadono, se il mio
il mio castigo, chiamiamolo così, accade subito dopo, riesco a capirlo, Rava, ma se non siete voi poi a spiegarcelo, per noi torna difficile magari dopo 2 anni capire dove hai sbagliato e fare un reset dei tuoi ultimi 2 anni, 3 anni. Non so che data ha queste cose che arrivano dal Signore, Rav.
Hai parlato
Cioè,
troppo.
mettiamo, io non do la decima, io non do la tzedakah,
No,
giusto?
palla.
E quanto tempo passa da quando io non ho dato la tzedakah a quando mi vengono portati via? Infatti,
Lo sai? Qualcuno sa i calcoli di Dio?
allora, dato che noi non siamo perfetti e magari durante la giornata schiacciamo la mano a uno perché ce l'ha lì o tante altre cose, tanti altre cose che possiamo fare durante la giornata, perché l'uomo si sveglia di mattina e incomincia, cioè, se segue sicuramente la Torah, però succedono magari delle cose che in macchina dai del cretino a quello,
Non
tutte
c'è
queste
limite
cose.
di tempo. Quando succede qualsiasi cosa, tu devi farti una domanda di cosa hai fatto per ricevere, per meditare quello che sta succedendo. Non c'è un mese, 2 mesi, un anno.
Sarebbe bello sapere dove hai sbagliato in modo che tu possa imparare da come il papà, no? Come il tuo papà che ti dice: guarda, quella cosa lì non la fare. Poi se dopo tu la vuoi fare sbagli, però sai che il papà ti ha detto non farla. Cioè, noi non possiamo essere in questa condizione perché ci torna, cioè non possiamo imparare una cosa. Sarebbe bello impararla veramente tanto e essere corretti tutto il giorno e ogni ora della nostra giornata per soddisfare quello che Dio ci chiede. Lo
Ma quando
sappiamo tramite la Torah, sì, lo
fa
sappiamo.
uno sbaglio se ne accorge che ha fatto uno sbaglio, poi
Ma
magari
non te lo ricordi, Rava? Ma non te lo ricordi dopo 2 anni, dopo 1 anno e mezzo? Io poi sapevo anche che se ti rubano dei soldi in casa è perché magari ti sta arrivando anche una malattia, giusto, Rava?
non lo so.
Io sapevo anche tramite mio cognato. Vabbè, questa cosa a me piacerebbe molto imparare, essere corretto da quando esci da casa e sapere a chi, qualsiasi cosa, Rav, qualsiasi cosa, però non è che ci arriva la voce e ci dice: guarda, non fare quella cosa, hai sbagliato.
Ma scusami, basta seguire il dettame della Torah e una persona sa cosa è giusto e cosa è sbagliata e si accorge, magari dopo si accorge che è sbagliata e può tornare indietro. Cioè, le sappiamo cosa
Non è che ne
sono
sbagliamo una, Rav, eh? Non è che ne sbagliamo una. Nel giro di 2 anni magari ne sbagli anche 4 o 5. Come fai a sapere che è riferimento a quella, ai ladri che ti sono entrati in casa?
Non bisogna a priori fare mai, cercare di fare mai peccati per non avere questi problemi. Sempre.
Grazie, Rav. Grazie, grazie.
Grazie. Qualcun altro? Oh, Rota sei entrato. Prima parlavamo di te, aveva parlato di Malavé Malkà, non c'eri. Perciò non ti sei perso niente perché sapevi già tutto in questione. E niente. Vuoi aggiungere qualcosa, Rota, su questo ultimo argomento?
Sono entrato da pochissimo, quindi non posso aggiungere niente.
Alessandra
Cioè,
vuol dirci
dovevo...
qualcosa? Noi
Cosa?
dicevo se Alessandra vuol dirci qualcosa?
Ah, Shavua Tov, comunque a tutti,
Oh,
Shavua
ben
Tov.
entrato. Alessandra? No.
Volevo chiedere.
Alessandra mi guarda ma non mi risponde. Ah, eccola, eccola.
Mi scusi, no, riguardo a questo ultimo
A
discorso.
quello che vuole.
A me mi ha colpito molto che di avvisare gli ebrei che vogliono essere cremati. Mio fratello voleva essere cremato, ma i fatti non glielo hanno permesso perché ha avuto una morte violenta, ma scattando l'inchiesta gli è stato impedito di essere cremato.
Vedi?
Quindi l'ho vista come un dono che ha ricevuto dopo la morte, perché non la sapevo questa cosa, che gli
Sì.
ebrei non si fanno cremare, e mi ha fatto tanto piacere perché risorgerà anche lui.
Esatto, amen, amen, amen. Presto, presto, presto.
Amen.
Volevo chiedere una cosa. Quindi se io una sera decido di perdonare una persona che mi ha offeso o qualsiasi cosa mi abbia fatto, basta che io lo dica a me stesso, non sono obbligato a chiamare lui e dirgli ti perdono per quello che hai fatto. Lo posso fare tra me
Tu che devi perdonarlo, sì.
e me. Sì, lo
Sì.
anche se non vado a dirglielo, ti ho perdonato. Ok, grazie.
Un attimo, un attimo, un attimo, un attimo. Se lui gli interessa il tuo perdono, è venuto da te e ti ha chiesto perdono e tu magari in quel momento gli hai detto di no, però poi ci ripensi e lo perdoni, allora in quel caso sì.
Ah,
In
ok.
quel caso lì lo devi sapere che l'hai perdonato. Ma uno che non gli importa niente, ti ha fatto un danno, ma non ha neanche avuto l'idea di chiederti scusa perché, per qualsiasi motivo, non è obbligato, non sei obbligato a dirglielo perché non interessa. Ma se è interessato, come nell'altro caso, sì.
Ok,
Sì.
chiaro, chiaro. Grazie.
Ok.
Però
Rifka.
io, cioè, voglio dire, un episodio che mi è capitato oggi. Una persona, o volontariamente o involontariamente, diciamo che mi ha offeso.
Era
Ha
per
offeso.
sbaglio, era per sbaglio. A te non ti si può offendere, era per sbaglio.
Però voglio dire, io la posso anche perdonare, non c'è problema, anche senza dirglielo, perché poi alla fine neanche vale la pena dire delle cose a delle persone. Ma la stima che cade, poi come la mettiamo? Questa è la gravità. In che posizione mi devo mettere?
Allora, se uno se lo tiene dentro e non ne parla con la persona, non le, penso che non le dà neanche la possibilità di rifarsi. Come in questo caso, no? Qualcuno ti ha offeso, tu non le hai detto niente, però tu perdi stima, lui perde stima ai tuoi occhi. Allora, forse qui per ricreare questa stima, questo rapporto, eccetera, eccetera, forse è bello che la persona offesa parli con la persona offendente e gli dica: guarda, che tu forse non hai fatto caso, ma quella volta mi hai offeso, eccetera, eccetera, in modo che lui possa darti la possibilità di chiederti scusa e di
Rab,
spiegare.
scusi, scusi, mi scusi, forse mi sono spiegata male. Io sono stata offesa, cioè è a me che, cioè è a me se, cioè io perdo la stima di questa persona per il modo in cui
Dicendo
si è
è quello che sto dicendo,
comportato.
Rivka, è quello che sto dicendo. Una persona ti ha offeso, se tu vai da lui e gli dici: guarda, che tu l'altro giorno sono sicura che non avevi fatto apposta, ma mi hai offeso per questo e questo motivo, gli dai la possibilità a lui di chiederti scusa e di spiegarti, di rincuorarti, di rifarsi, eccetera, eccetera. È quello che sto dicendo. Però se tu te lo tieni in silenzio, lui magari ne è ignaro a vita e tu te lo tieni lì. Allora il vostro collegamento si. E lui non sa mai perché. Tu magari non li parli più, non li chiami più. La persona non sa, ma perché? Com'è che fa così con me? Non lo so. Sai quante storie così ci sono al mondo? Di una persona che si offende, magari chi ha offeso non intendeva offendere, ma ha detto qualcosa per sbaglio, o l'altro ha capito per sbaglio molte volte. Ho mille di queste storie. Posso scrivere un'enciclopedia? E alla fine queste due persone pian piano, pian piano, pian piano si allontanano e smettono di parlarsi e non capiscono neanche il perché. Allora conviene in questi casi, con modo educato e pacifico e civile, andare dalla persona e dire: guarda, tu l'altro giorno hai fatto questo, hai detto quest'altro, mi hai toccato nel cuore, mi hai offeso, mi hai un po'. Parliamone, cerchiamo di chiarirci con civiltà, così vi rimettete in sesto.
Ma questo come ebrea, perché come persona alla fine neanche mi interessa, perché è una persona che comunque, cioè perdendo la stima, neanche mi interessa più.
Ma ti dico che molte volte perdiamo la stima in modo sbagliato, perché magari lui non intendeva forse dire
Sì, ma ho capito perfettamente. No,
Molte volte noi ci irritiamo facilmente, l'altra persona stava semplicemente scherzando, ipotesi. Magari ha sbagliato, ha scherzato in un modo non giusto, in un modo più evasivo, invadente, quello che vuoi. Però ha sbagliato, non voleva veramente offenderti. Perciò diamogli la possibilità di riscattarsi, tutto lì. Non teniamoci i rancori dentro che poi esplodono e poi per 2000 anni non ci parliamo.
no, carità. Grazie,
Ecco, appunto.
Rob.
Ok, andiamo avanti. Sono già le 10, facciamo l'ultimo allora. E
Scusa
per
la
me.
domanda, scusa la domanda. Hai detto prima, quando sono entrato, che parlavate del Melave Malca, che dovevo dire qualcosa, non ho capito.
No, che non hai perso niente perché tu lo sapevi già. Visto che tu sei così attento a Melave Malca, abbiamo parlato di Melave Malca che tu sai già tutto. Ho detto non hai perso la prima parte della lezione, non l'hai persa.
Ah, va bene, grazie. Infatti la stavo facendo Melave Malca.
Appunto, lo so, appunto, so che sei un chassid della mia Malca. È permesso curare un paziente a rischio della propria vita? Peccato che non sia il dottor Messina stasera. Ok. Domanda. Mia madre è infermiera da 15 anni. L'ospedale in cui lavora è pronto a determinate condizioni ad accogliere pazienti che hanno contratto il virus Ebola. Un virus per un altro, Ebola. Di fatto, prendendosi cura di questi eventuali pazienti, lei stessa si metterebbe a rischio. D'altra parte, se si rifiutasse di curarli, perderebbe il suo lavoro e la sua abilitazione professionale. Qual è la regola ebraica in questi casi? Un'infermiera, un dottore, dottoressa, quello che sia, lavora in ospedale, arriva un malato di questo virus Ebola o qualsiasi altro virus che può essere contagioso. Cosa deve fare? Se si rifiuta, può essere anche perdere il lavoro e comunque perdere la sua abilitazione professionale, perché un dottore fa una sorta di giuramento, quello che sia, che lui deve curare un paziente, no? Allora, in questo caso, come funziona? La Torah cosa ci dice? Bella domanda, no? Come tutti sanno, il virus Ebola, Dio non voglia, è una questione molto seria e tua madre ha ragione a preoccuparsi. Prima di tutto, esaminiamo alcune idee di carattere generale. La vita è il bene primario da salvaguardare. Prima di ogni cosa, la vita ha la cosa che ha più valore in questo mondo. Ci viene comandato di non restare inerti quando viene versato il sangue del tuo prossimo. Nel libro della Torah, nel Levitico, dice Al ta'amod al dam recha, non stare lì a guardare che il tuo prossimo sta per morire, tu rimani lì con le mani in mano. Ok? Perciò questo c'è, è un comandamento della Torah. E i nostri maestri affermano che chi salva una vita salva il mondo intero. Tutti lo conosciamo. Questo è scritto in Talmud. Ci sono però, perciò, qua diciamo già inizia con due punti fermi, che la Torah dice non stare inerme quando vedi il prossimo che sta morendo. E chi salva la vita salva il mondo intero. Ci sono però dei limiti e delle condizioni all'obbligo di salvare la vita altrui, soprattutto quando ciò comporta un pericolo. Il Talmud racconta che Rabbi Imi, il suo nome era Imi, fu catturato è portato in un luogo pericoloso. Oh, giusto per parlare di quello che sta succedendo. Un suo amico, Rabbi Jonathan, disse: avvolgete il morto, per dire che era come morto poiché non c'erano le condizioni per poterlo salvare. L'avevano catturato delle persone malvagie e non c'era speranza che lui rimanesse in vita. Il terzo rabbi, Rabbi Shimon ben Lakish, rispose: ucciderò o sarò ucciso, ma andrò con la forza a salvarlo. Allora, un rabbi è stato catturato. Un altro rabbi dice: non c'è speranza, ormai per lui è finita, non c'è modo di salvarlo. Un altro rabbi dice: no, no. E come no? Io vado con le armi, troverò queste persone, o le ucciderò o sarò ucciso io, ma andrò a salvarlo, a rischio di rimanere ucciso io. Alla fine, Rabbi Shimon, questo qua che dice che andrò a salvarlo, riuscì a salvare il rabbi che era stato rapito. Quello che voleva fare la guerra è riuscito a salvarlo. Basandosi, questo è scritto nel Talmud, basandosi su questo episodio, alcuni sostengono che bisogna fare di tutto per salvare una vita, anche mettendosi in pericolo. Stiamo ancora studiando, eh? Perciò, da questa storia del Talmud sembrerebbe che, wow, lui ha fatto la cosa giusta, è andato, ha messo in rischio la propria vita, ma alla fine ha salvato il suo compagno. Il Talmud Bavli invece cita il verso, sempre del Levitico, che dice: osserverai i miei statuti, Dio dice. Osserverai i miei statuti e le mie leggi che l'uomo compierà e attraverso cui vivrà. Perciò, e spiega che i precetti devono essere rispettati quando esiste la certezza della vita. Perciò qua adesso ci porta, finora abbiamo parlato di quanto è importante andare a salvare, anche a costo della propria pelle, eccetera, eccetera. Adesso qua porta l'altro lato della medaglia. C'è scritto che la Torah la devi compiere quando hai la certezza che rimani in vita, non quando metterli in pratica comporta il rischio di morire. E non devo, se una persona malata nel giorno di Kippur sta digiunando e non lo so che sviene o che una persona malata deve prendere medicine. Una persona malata di cuore o di qualsiasi malattia seria, sta parlando, che il digiuno potrebbe fare del male o ucciderlo, lui è obbligato a prendere delle medicine, obbligato, deve consultarsi con il rabbino ogni caso a sé, ma non esiste, spererò di non morire e farò digiuni Kippur, non esiste. Non dico che sta lì a mangiarsi i quattro portate di cibo, deve chiedere al rabbino come comportarsi e a volte. Certe medicine che richiedono di mangiare, a volte una persona può anche mangiare una certa perché è motivo di vita o morte. Non esiste, ripeto, bisogna chiedere a un rabbino esattamente come fare, eccetera. Perciò, fare le mitzvot, non si fanno mai le mitzvot a scapito della vita o se c'è un rischio di morire. Per esempio, Shabbat, una persona si fa male che deve correre all'ospedale, ci va in macchina all'ospedale, sempre se è un caso di vita o morte, ovviamente. Non se uno è caduto, si è fatto male al ginocchio, aspetti e vai dopo Shabbat, ma se è un caso di vita o di morte o cose simili, ci vai durante Shabbat. Come in altri casi analoghi, vedete, tutta l'altra parte della medaglia ci sta portando, come in altri casi analoghi, di divergenza tra il Talmud scritto a Gerusalemme e il Talmud scritto in Babilonia, la legge è stata stabilita secondo il Talmud babilonese. Non stiamo entrando nei dettagli. Infatti, secondo alcuni, ci sono molti casi in cui è perfino proibito mettersi in pericolo di vita. È bello aiutare e salvare una vita, chissà la vita salva il mondo intero, bellissimo. Ma non che io muoio per salvare lui. Analogalmente, lo Shulchan Aruch, il codice delle leggi ebraiche, stabilisce che se scoppia una piaga in un determinato luogo, bisogna evacuarlo prima che la piaga si diffonda. Rabbi Eliezer Waldenberg però scrive che questa ingiunzione non si applica al personale sanitario professionista. Oh, vedete, qua c'è già una diversità. Eliezer Vandenberg, dal nome, non è un del Talmud, ma è un contemporaneo comunque, un rabbi. Perciò lui scrive che questa ingiunzione qua di non mettere a rischio la tua vita per salvare un attimo un'altra persona è quando tu sei un normale civile. Ma se tu sei un professionale sanitario, un professionista, un dottore, quello che è, a cui è permesso ed è anzi una grande mitzvah curare persone infette. Perché tu hai studiato per questo, sai, hai la qualifica per farlo, allora non dovresti tirarti indietro, anche se questo comporta esporsi al rischio di contagio. Il personale medico deve prendere tutte le precauzioni possibili per minimizzare il rischio. Questo è un rabbi che lo dice. Altre autorità si spingono ancora più in là, altre autorità rabbiniche, e dicono così: dal momento che il personale medico ha intrapreso questa professione di sua spontanea volontà, se tu che hai studiato medicina e sei andato a diventare un medico chirurgo, il medico quello che è, consapevole dell'esistenza di rischi. Non solo è permesso curare i pazienti, ma medici e infermieri sono obbligati a cercare di salvare i malati. Però dice, se la struttura sanitaria è adeguatamente attrezzata a proteggere il personale dal contagio, i medici non possono abbandonare i loro pazienti. Rabbi Shmuel Vosner, un altro ancora, no. Essendo tua madre, perciò per finire la domanda, essendo tua madre un'infermiera specializzata che è in grado di proteggersi mettendo in atto tutte le procedure del caso, anche se questo comporta un rischio, è comunque una mitzvah non abbandonare il suo lavoro. Se però le probabilità di contagio sono molto alte e non minime, non è tenuta a mettersi in pericolo. Perciò se lei sa che al 60-70%, perciò è alta la percentuale che lei possa mettersi in rischio, non è tenuta a mettersi in pericolo. Nel valutare e soppesare i fattori di rischio, i maestri avvertono che non bisogna esagerare nel salvaguardare la propria vita a scapito di quella dei pazienti in pericolo. Perciò una risposta vera e propria non è uscita. Ci è andato un po' di luce, perché ogni caso ha sé. Ha messo un po' di luce su diversi casi possibili e questo fa vedere come la Torah tiene alla vita, ma anche la tua vita, non soltanto quella degli altri. Anzi, se tu sei un dottore e ti metti in rischio e muori per una cosa simile, poi quanti pazienti non potrai più curare se tu muori? C'è anche questo fattore da vedere. Perciò, David?
Va bene il volume adesso?
No, ancora un po' più basso, per favore.
Ah, sì, va bene. Allora mi sposto, non so come mai. Ma comunque, anche Shimon Ben Lakish era un professionista, per quello è riuscito ad andarlo a prendere, perché era Resh Lakish ed era un grande predone,
Prima
aveva, come si può dire,
di farti Shuvah era un gangster,
esatto, aveva la mano nelle armi e ha visto Rabbi Yohanan a fare il bagno, gli ha detto, sei bello, faceva spiritoso, così, no?
sì, è una lunga storia qua, non entriamo. Comunque sì. Ok, qualcun altro? Vittorio, sei un po' silenzioso oggi, dici qualcosa, dai.
No, su questo ultimo punto non ho niente da aggiungere. Diciamo sì, va valutata, come dici tu, la pericolosità di mettersi, no?
In rischio,
Rischio, il
stesso.
rischio, no?
Sì.
Che uno corre. Quindi mi
Se
sembra
qualcuno
normale.
cade nelle cascate del Niagara, io posso essere anche il più bravo nuotatore olimpico del mondo, però è ovvio che se mi butto lì, è ovvio che non c'è gara. E allora anche lì bisogna vedere un attimo di coerenza. Ok, Laura Khabib, dai, ha finito di scrivere appunti lì, ci dica qualcosa.
No, anch'io la verità
Su questo punto non ho da dire niente. Sul punto precedente, viene un po' di nervosa, sono sincera.
Quale? Che punto?
È il punto quello di perdonare, non perdonare, giusto perdonare, chiedere scusa.
Mettiamola così. Mettiamola così. Tutti
Viene da
noi al
Dio.
mondo, tutti noi al mondo abbiamo qualcosa da farci perdonare. Tutti, non ce n'è. O verso il prossimo, verso Dio sicuramente. Allora, se tu, non tu Laura, se tu, se noi, se qualcuno, visto che tutti abbiamo cosa farci perdonare, perché dobbiamo essere così rigidi a non perdonare il prossimo? Tutti noi vogliamo essere perdonati, o da Dio, o dal prossimo, eccetera. Allora, se tu stesso sei duro e non perdoni il prossimo, come pretendi di essere tu perdonato?
No, ma il discorso è un altro, il mio. Poi, vabbè, io ho passato uno Shabbat molto difficile oggi dal punto di vista proprio emotivo mio, proprio perché anche questa storia qua di Israele a me mi ha sconvolto, sinceramente, molto. E anche se sono lontana dalla comunità ebraica, tutto, ma quello non vuol dire niente perché comunque leggo, mi informo e quindi vivo, la vivo
Ok.
questa
E
cosa.
comunque i suoi figli sono là, perciò.
I miei figli sono là e il pensiero ma comunque a tutto amo Israele. E io sono molto arrabbiata con Dio, sono sincera, sono molto arrabbiata perché
Vuol
non
dire
do...
che
proprio
lo
perché,
ama, vuol dire che lo ama profondamente.
ma se tutto dipende da lui, ma io dico, ma ragazzi, ma basta, cioè se tutto veramente dipende, cioè tutto veramente dipende da lui, ma perché ci deve mettere a queste prove qua? Cioè questa è un'altra Shoah,
Come
perché...
diceva quel comico lì.
Questa cosa non mi va giù, ecco, scusi,
Dai,
non mi va giù.
spezziamo, spezziamo. Come diceva quel comico, che non dico il nome perché è odiato da tutti, che lui diceva. Se essere ebrei, se essere il popolo eletto, questo è il risultato, ma ogni tanto eleggiti pure un altro popolo, no? Se questo è il risultato.
Io
Comunque,
invece
Dio
dico
sa,
un'altra cosa.
Dio sa quello che fa, dobbiamo essere tranquilli, tutti, nessuno di noi è, nessuno di noi la scampa con la sofferenza, tutti abbiamo delle sofferenze, tutti, piccoli, grandi, tante, dobbiamo prenderla con filosofia. Dio
Sì, ma
sa.
siamo un popolo unito in questo momento ancora più che mai, con tutto quello che è successo e che sta succedendo. Io mi sento la sorella della Shiri Bibas, i bambini Brava, Bibas sono
brava, brava.
come se
Vero,
fossero i
vero.
miei nipoti, i miei figli, cioè non
Vero.
fosse la mamma di ma i genitori di quelle soldatesse che sono lì, che non si sa in che stato sono, non si sa. Io mi metto nei panni di quei genitori, ma siamo tutti insieme, tutti uniti. Questa cosa mi fa male al cuore.
Laura, metta le sue energie in qualcosa di positivo. Prenda un libro e preghi i Salmi di Davide. Apri
Sì.
il portafoglio e metta delle monete in sedaca. Questo
Quello lo sto
aiuta,
facendo, questo sto
ok. I
facendo.
suoi sentimenti negativi, le sue sofferenze, le sue, tutte quelle belle cose che lei dice, che sono belle, vuol dire che lei ha a cuore, non aiutano niente, non aiutano
È
a
vero,
niente
anzi,
se non che
semmai.
a farla sentire male a lei
Sì, è vero.
e fare sentire i suoi figli che sono in Israele più preoccupazione perché la nostra mamma soffre per noi. Allora, mettiamo un po' di positività in tutto e andiamo avanti.
Grazie, io ho bisogno di
Oh,
sentire queste lezioni.
beh, quando vuole mi chiami che l'ha scritto come si deve, non c'è problema.
Vabbè, io la tedio troppo, grazie.
No, io volevo dire un'altra cosa, Rav.
Sì.
Allora, praticamente come che se noi adesso meritiamo di essere perdonati, insomma, da qualche cosa che abbiamo sicuramente sbagliato. Stiamo cercando di aspettare di essere perdonati, aspettando il Messia, vero?
Ma
Qualcosa del genere.
di cosa parla adesso? Di quale frangente
In
sta?
questi momenti che siamo così tesi, diciamo, che siamo tutti anche uniti, e la verità siamo più uniti di prima, però è come che stiamo aspettando di essere perdonati di Hashem, da Hashem, perché abbiamo sbagliato
Sempre,
sicuro,
sempre
sicuro.
dobbiamo essere perdonati. Se, purtroppo noi sbagliamo ogni istante. E allora ogni istante abbiamo bisogno che Dio ci perdoni. Sempre.
Chiediamo perdono, ma con tanto, tanto che è richiesto, insomma, vabbè, con... La
Prendiamo
verità, stiamo...
perdono e cerchiamo di prevenire, perché prevenire è meglio che curare.
Lo so, però purtroppo sono 15 mesi che siamo in una situazione di aspettare che Hashem ascolti le nostre preghiere, veramente. Speriamo
Amen,
presto.
amen,
Amen.
amen, amen. Sentire le sente, ascoltare le ascolta, deve soltanto arrivare. Non so esattamente cosa c'è in cielo, ma
Esatto.
amen, che presto tutto
Amen.
finirà nel migliore dei modi.
Amen.
Voglio fare un esperimento
Sì.
insieme, se possibile. Che è quello di chiudere le notizie perché straziano l'anima e di sostituire la nostra fiducia che Hashem farà quello che è meglio per noi. Da
Amen.
qualche parte ho letto che la gioia cambia anche i decreti negativi. Quindi, per il fatto che siamo un'unica anima e che quando sono gioiosa io, da qualche parte questa gioia va. E provoca beneficio e va anche da qualcun altro che magari non conosco. È importante che siamo saldi. E vi prego, cioè, chiudete le notizie per un po'.
Sì. Grazie Miriam, grazie, grazie. Apriamo le notizie quando dicono che Moshiach è arrivato e tutto è risolto.
Amen, amen.
Sentiremo questo suono del shofar che ci dirà accendete il canale 5 o Italia 1, quello che è, e
Se
ascoltate le notizie e lo andremo a accendere.
Dio vuole, amen.
Avrò un problema perché non c'è la televisione, ma qualcosa mi andrò dai vicini, ok, qualcosa farò. Ok. Va
Amen.
bene, grazie a tutti della presenza, auguro a tutti una
Grazie,
settimana
Rav. Guarda che
meravigliosa.